Allora, buonasera a tutti, possiamo cominciare anche perché, essendo l'ultimo incontro, abbiamo alcune comunicazioni, alcuni avvisi, alcune informazioni. Allora, intanto l'incontro di oggi è il quarto e ultimo di questo quinto anno della Scuola di Pace. E il testimone di cui parleremo oggi è l'Abbé Pierre, lo sapete, avete visto dai manifesti, dalle locandine. Le informazioni che volevo darvi all'inizio sono queste. Intanto, essendo l'ultimo incontro, chi ha seguito, diciamo almeno, in realtà gli incontri sono stati 5 perché 4 sono stati quelli ufficiali, c'è stato un fuori programma, il primo incontro al mattino, Francuccio Gesualdi aveva fatto l'intervento alle commerciali, sempre su Don Milani, su Lettera a una professoressa. Comunque, chi desidera avere un attestato, che poi può usare per la scuola o per qualunque altra motivazione, fuori sul tavolo trova un foglio in cui può lasciare nome, cognome e indirizzo, in modo che poi glielo faremo avere a conclusione della scuola. Ci sono naturalmente sempre i fogli per firmare la presenza, in modo che anche l'attestato sia attestato di una effettiva presenza. Voglio anche ricordare che, come le altre volte, questo incontro è ripreso da Media Vision Market, quindi www.mediavisionmarket.net. Voglio ancora ringraziare perché non solo lo mandano in diretta e qualcuno mi ha detto non posso venire eccetera, e quindi gli ho suggerito di guardare direttamente su questa TV web, ma anche di poterle rivedere poi per chi non c'è stato, o per chi vuole riguardarla e approfondirla. Naturalmente tutti gli incontri, non solo di quest'anno ma anche di tutti gli anni della Scuola di Pace, sono in audio invece sul sito www.santafamiglia.info. Quindi lì trovate tutti gli audio di tutti gli incontri della Scuola di Pace dal primo anno in poi. Se qualcuno avesse ulteriori difficoltà, qualcuno diceva ma farete un CD, audio, eccetera, l'idea sarebbe anche questa, visto che quest'anno e probabilmente il prossimo anno faremo profili di personaggi, di persone che hanno portato un contributo significativo alla pace, alla non violenza, alla giustizia, eccetera. L'idea era anche quella poi di arrivare a fare anche una pubblicazione, un libro che mettesse assieme tutti questi profili, che quindi potesse essere uno strumento agile per, diciamo, affrontare queste persone e vedere come nella loro vita sono riuscite a calare alcune grandi teorie, alcune grandi idee generali, loro le hanno messe in pratica, che è poi lo scopo di questa scuola, non solo di dare strumenti intellettuali, ma anche quelli poi di riuscire a metterli in pratica. E proprio perché l'ultimo incontro, fuori trovate ancora un altro foglio, e cioè l'idea è questa, di provare a condividere maggiormente questa scuola, e quindi io ho messo un foglio dove potete trovare, io ho messo alcuni nomi di persone che potrebbero rappresentare i personaggi da approfondire il prossimo anno, però ci sono delle righe vuote, quindi se avete altre indicazioni mettetele pure, in modo che possa venire fuori anche una maggiore condivisione, diciamo, di questa scuola di pace, che ovviamente è molto aperta a collaborazioni, suggerimenti, indicazioni, perché sicuramente ce n'è molto bisogno. Do all'inizio e poi li ridarò anche alla fine due comunicazioni. Sabato prossimo, qui, quindi non ci sbagliamo, stessa ora, stesso luogo, c'è la conclusione anche dell'altra scuola diocesana, quella alla formazione e l'impegno sociale e politico, e Giampaolo Crepaldi, che è il segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, assieme anche a Franco Pasquali, che è il coordinatore nazionale di Reti in Opera, concluderà appunto quest'anno con un intervento dal tema I valori fondamentali della vita sociale, giustizia e pace. Quindi, come vedete, le due scuole spesso si toccano, hanno punti in comune, e così stiamo anche ragionando di come poter sempre meglio fare in modo che questi due strumenti che la diocesi da qualche anno si è data possano non solo convivere ovviamente, ma anzi, se possibile, interagire e sostenersi l'uno con l'altro. L'altro incontro invece, questo è più fresco perché sarà domani alle 17 a Lucrezia nella sala San Paolo, c'è un incontro, cari figli, figli cari, su la questione diciamo fiscale, l'equità fiscale per le famiglie, quindi un incontro in cui si affronteranno con il forum delle associazioni familiari le questioni delle famiglie, i problemi fiscali e non solo, delle famiglie, specialmente quelle numerose, in ordine appunto alle problematiche dell'equità fiscale. Detto questo, allora cominciamo a entrare nel tema di oggi. Vicino a me, lo avete visto, perché non è un fanese, quindi sicuramente è un volto diverso, c'è Renzo Fior. Renzo Fior è stato fino a poco tempo fa, per 8, 9, 10 anni, anche lui non si ricordava più neanche quanti anni, il presidente mondiale di Emmaus, che è il movimento fondato dalla Beppier, quindi da colui di cui oggi parliamo. Forse qualcuno si potrebbe chiedere, ma come mai una persona come l'Abbé Pierre, che per chi conosce potrebbe essere definito soprattutto un gigante della carità, dell'impegno per la giustizia, c'entra con una scuola di pace? Ma non solo c'entra, perché il sottotitolo di questa scuola c'ha dentro giustizia, c'ha dentro una serie di connotazioni che danno proprio il senso della pace come lotta per la giustizia, per la salvaguardia del creato, per i diritti umani, eccetera, quindi c'entra in maniera evidentissima, ma anche perché mi sono preso, domenica scorsa è stata con noi Rosanna Virgili, che è una teologa, ha fatto un intervento molto bello in questa diocesi, e ha detto una frase che quando l'ho sentita ho detto, questo è l'Abbé Pierre, perché Rosanna Virgili ha detto questo, la pace si costruisce facendo giustizia ai miseri. Ecco, questa sarebbe proprio una frase che avrebbe potuto dire la Beppiere. La pace come giustizia ai miseri. Quindi senz'altro la figura della Beppiere c'entra e c'entra molto in questo percorso di voci e volti della non violenza che appunto si conclude oggi con la Beppiere. Renzo, ho già detto, è stato presidente mondiale di Emmaus, quindi chi più di lui potrà parlarci della Beppiere, del movimento Emmaus, di quello che è stato l'Abbé Pierre, perché sapete, è morto l'anno scorso a gennaio, e quindi che cosa ha rappresentato l'Abbé Pierre nel mondo, perché le comunità Emmaus sono ormai ovunque nel mondo. Io parto, per poi passare rapidamente all'intervento, parto dal fatto che nel 1976 qui a Fano si tenne un campo di lavoro di Emmaus, non so se qualcuno se lo ricorda, ci ha partecipato, ecco Maurizio vedo che alza la mano. Bene, quel campo di lavoro fu personalmente un momento molto importante, non solo perché poi ho conosciuto mia moglie, questo sarebbe da discutere se è stato sto scherzando, mia moglie è qui, quindi. No, ma più che altro perché ha rappresentato un momento importante, credo anche per la nostra città, perché da quel campo sono nate anche l'idea di un maggiore impegno per la giustizia, per la carità, eccetera. E nel 1976, quindi, questo campo si tenne a Fano, io ne fui un po' il coordinatore locale, e venne l'Abbé Pierre a parlare a Fano, al Duomo, ricordo fu Graziano Zoni, allora presidente di Manitese, che lo tradusse, e fu un intervento straordinario, come straordinari erano gli interventi dell'Abbé Pierre. Io certe volte quando ci ripenso ho proprio nella mente l'eco di quel suo francese, di quelle sue parole straordinarie che toccavano il cuore proprio appena cominciava a parlare. Il mio legame con l'Abbé Pierre è continuato a Padova, studiavo lì, abbiamo aperto una comunità Emmaus ed è venuto appunto anche lì l'Abbé Pierre, l'abbiamo chiamato, pensate che Santa Giustina è probabilmente la seconda chiesa al mondo per grandezza dopo San Pietro, e nel 1978 quando chiamammo l'Abbé Pierre, Santa Giustina era stracolma, non si riusciva a mettere la gente, quindi un personaggio che in quegli anni era davvero importantissimo, era rappresentato molto molto per la Francia, sicuramente è stato per decenni la persona più importante, ma direi un po' per tutto il mondo. Allora, questo incontro l'abbiamo pensato di strutturarlo in questo modo. I primi 15 minuti vedrete un filmato, è una sorta di omaggio che ho realizzato proprio per l'Abbé Pierre, ma che serve per dare quegli elementi essenziali che qualcuno di voi chiedeva anche negli altri incontri, cioè perché non cominciate dando gli elementi della biografia di queste persone di cui parliamo, in modo che almeno l'essenziale c'è. Poi sarà Renzo ovviamente a parlarci dell'Abbé Pierre e concluderemo con un altro breve filmato che ha portato Renzo, che dà il senso anche di che cosa sono le comunità Emmaus, cosa fanno, è un filmato significativo, bellino, che ci aiuta insomma a capire anche proprio la comunità dove Renzo vive, poi lo dirà lui stesso, a Villa Franca di Verona. Questo è un po' il programma, diciamo, del pomeriggio. Poi ovviamente avremo il dibattito come al solito, il dibattito che oggi sarà aperto da Luciano Schiaroli, che primo visto, insomma, da qua, eccolo là, che ci parlerà di quello che stiamo cercando di fare qui a Fano. Stiamo un po' riprendendo queste vecchie idee e l'idea è quella di aprire un magazzino solidale, che in realtà è già partito, anche se siamo un po' all'inizio, quindi vorremmo, questa occasione vorrebbe essere così un'occasione per rilanciare e avviare, anzi direi in grande stile, se possibile, questa iniziativa. Bene, questo filmato ha un po' introdotto la figura dell'Abbé Pierre, ora parlarcene Renzo Fior. Con Renzo ci conosciamo alla fine degli anni 70, perché tutti e due facciamo parte del MIR, in particolare con sua moglie Silvana eravamo nella segreteria nazionale in quegli anni. Il MIR, il Movimento Internazionale della Riconciliazione, uno dei movimenti che organizza e sostiene la scuola di pace, e in quegli anni poi Renzo era già impegnato in Emmaus e quindi ha poi sviluppato il suo impegno direi fino ai massimi livelli, non solo responsabile italiano, europeo e mondiale per tanti anni. La parola a te, Renzo.
Beh, vi devo confessare che vedendo queste immagini e sentendo le riflessioni e i discorsi che l'Abbé Pierre ha fatto lungo tutti questi anni, mi sono profondamente commosso, perché io ho avuto una fortuna che certamente non meritavo, di condividere con lui strettamente questi ultimi 10 anni della sua vita, per cui ho avuto modo di vederlo nella quotidianità, quando la mattina facevamo insieme colazione, quando facevamo viaggi insieme, quando incontravamo persone, gruppi, autorità, personalità importanti, ma anche quando incontravamo le persone più semplici che si possono incontrare lungo la strada, negli aeroporti, alle stazioni. E quindi vedere queste cose e riandare con la mente a tutti questi ricordi condivisi con lui è qualcosa che mi mette profondamente e emotivamente, non dico a disagio, positivamente a disagio, perché è continuamente un'occasione, una possibilità di ripensare a quelle che sono le cose fondamentali della vita. Devo dire che l'Abbé Pierre è sempre stato una persona che non ha mai incontrato in maniera superficiale le persone. Anche negli ultimi anni, quando un po' per la vecchiaia, un po' per la malattia, aveva limitato i suoi incontri e la sua partecipazione alle varie riunioni di Emmaus, quelle volte che veniva, con alcune parole, con alcune frasi, riusciva a scaldare gli animi e a darci quella forza per poter continuare, per poter realizzare un po' quello che è il suo messaggio. Allora, già il video ha detto tante cose e credo che se noi avessimo la possibilità di meditare su quelle frasi che sono state scritte e lette, credo che avremmo materia abbondante di riflessione e di meditazione. Ma io vorrei sottolineare una cosa particolare che comprende un po' tutto. Allora, io non ho scritto, perché quando parlo dell'Abbé Pierre, mi chiedono di parlare dell'Abbé Pierre, mi sembra, come dire, fare un affronto nei suoi confronti, star lì a scrivere a tavolino, a meditare cosa dire, cosa non dire. Mi pare che nei confronti suoi la cosa più importante è far nascere ed esprimere le cose così come, come vengono nel cuore e nella mente, perché credo che siano in questo caso le cose più autentiche, più profonde, più sentite. Ecco, io sono stato colpito profondamente da un suo atteggiamento nei confronti delle persone, che esprime anche una coerenza fondamentale della sua vita. Allora io, come dicevo prima, l'ho accompagnato in questi ultimi 8-10 anni un po' per tutto il mondo, in Africa, in America Latina, in India, nei vari paesi europei, e l'ho anche accompagnato negli incontri che abbiamo avuto, che abbiamo organizzato come Emos internazionale, il Parlamento europeo, abbiamo incontrato più volte il presidente francese Chirac, vari ministri, eccetera. Ma io ho incontrato insieme con la BPR e l'ho visto incontrare anche tantissime altre persone, come dicevo prima, le più semplici. E quello che mi ha stimolato, quello che mi ha provocato e che mi ha fatto veramente pensare era la sua capacità, ma non una capacità costruita, artefatta, ma una capacità che nasceva dal profondo del suo animo di incontrare gli altri al di là della funzione che queste persone avevano. Per cui la stessa sensibilità, la stessa attenzione, la stessa preoccupazione che metteva nell'incontrare il Presidente del Parlamento europeo, lo metteva nell'incontrare la persona delle pulizie che aveva modo di vedere all'aeroporto. E questa sensibilità non era solo, come dire, una facciata, un modo di porsi per salvaguardare un po' l'immagine che i francesi avevano nei suoi confronti, ma era un coinvolgersi profondamente nella situazione di questa persona. Per cui tutte le persone che si rivolgevano a lui trovavano in lui una persona che ascoltava e nella maniera possibile una persona che si coinvolgeva. Ecco, io ricordo anche un altro episodio quando al segretariato di Emos Internazionale, dove lui aveva una stanza, dove viveva, vennero alcuni extracomunitari stranieri a parlargli della situazione nella quale si trovavano, avevano occupato delle case e la polizia, il comune, aveva già minacciato di sfrattarli in quanto erano occupanti, ma la BPR si è coinvolto a tal punto con queste persone, nel senso che quello che sentiva non lo sentiva e non lo provocava a dare delle risposte di comodo o di circostanza o, come si diceva in una frase riportata, un battere la mano sulle spalle per dire: beh, questa è la vita, bisogna aver pazienza, speriamo che le cose vadano meglio. Ma si coinvolgeva a tal punto che in quell'occasione, ricordo, insieme andammo e partecipammo a un sit-in che queste persone avevano organizzato in una piazza di Parigi. E lui per più ore, per più tempo, rimase in questa tenda che era stata eretta in questa piazza per poter portare personalmente, con tutto il peso che aveva la sua persona e la sua autorità in Francia, per poter portare il suo appoggio e il suo sostegno. Ecco, io credo che questo sia uno degli esempi importanti che dobbiamo sottolineare quando parliamo della BPR. Per lui la cosa fondamentale, la cosa più importante era la persona umana. E nei confronti della persona umana credo che tutta la sua vita sia stata un servizio profondo, un servizio perché questa persona potesse avere quei diritti minimi che fanno sì che una persona possa vivere degnamente. Tra le tante frasi che sono state riportate nel video c'è una frase che non è stata riportata ma che secondo me è importante, perché dà un po' il senso dell'impegno della BPR, dà un po' il senso della ribellione positiva che ha contraddistinto la vita della BPR. e che ci fa capire come per lui la cosa più importante era la persona umana, è la persona umana al di là delle leggi, al di là delle ordinanze, al di là dell'ordinamento civile. Lui diceva spesso che una città, il progresso di una città non si vede nei palazzi, non si vede nei bei giardini, non si vede nei monumenti che si cerca di restaurare, di mettere a nuovo, ma la bellezza di una città sta nella sua capacità di mettere a disposizione di tutte le persone, che tutte le persone possano avere una casa, possano avere un appartamento dove ci sia l'acqua, dove ci sia il bagno, e quindi che si possano eliminare le roulotte, le baracche, le tende e quant'altro sono costretti a utilizzare tante persone che vivono nella nostra realtà e nella nostra società. Un altro aspetto che è coerente un po' a questa situazione, a questo modo di pensare, a questo modo di agire, e che è, credo, oggi una lezione importante ed un elemento sul quale siamo chiamati a riflettere e a pensare, perché noi oggi, mi pare, stiamo vivendo quello che potremmo chiamare un cambio culturale profondo sul quale ci dobbiamo impegnare. Io lo dico da cittadino del nord, da uno che viene da una città come Verona, che conosce l'esperienza politica amministrativa da tanti anni della Lega Nord, credo che nella nostra realtà ancora di più, non lo so nella vostra realtà, questo combattimento, questa lotta culturale perché siano riaffermati alcuni valori di fondo. Ecco, lui diceva nelle nostre comunità, che sono comunità aperte a qualsiasi persona voglia venire, ancor prima di essere religiosi, cattolici, musulmani, induisti, buddisti o protestanti, siamo delle persone umane e tutte le persone umane hanno una pancia, hanno un cuore, hanno una testa, hanno dei sentimenti, hanno dei pensieri, delle capacità. Per cui Emmaus è questo posto in cui tutte queste persone, pur diverse, possono trovare una unità, possono trovare una realtà comune, condivisibile, da condividere perché si riconoscono come persone umane. Per cui nelle nostre comunità di Emmaus, nella realtà Emmaus, è facile incontrare persone che credono, persone che non credono, musulmani, induisti, protestanti, atei, e tutta questa varietà non crea problemi, non impedisce che all'interno delle comunità si possa vivere, si possa avere relazioni più che normali, amichevoli, anzi, queste relazioni possono diventare anche profonde a tal punto da far nascere anche rapporti profondi, duraturi nel tempo. Questo per dire come dobbiamo cercare oggi nella nostra realtà, e questo è un esempio, una provocazione che le comunità di Emmaus in qualche modo fanno, che oggi è possibile condividere e convivere nella differenza. Noi l'anno scorso abbiamo fatto l'11ª Assemblea Mondiale del Movimento di Emmaus e abbiamo scelto come città Sarajevo in Bosnia, proprio perché è una città simbolo di questa situazione di difficoltà di convivere tra differenze. La scelta che abbiamo fatto a Sarajevo da una parte era per sostenere un po' la presenza di Emmaus, che da tanti anni lavora, sostiene dei progetti di aiuto nei confronti di quelle popolazioni, al di là della differenza etnica, ma era anche per dimostrare, era anche per sottolineare come l'esperienza di Emmaus è un'esperienza che va in questo senso. È possibile oggi convivere pur nelle differenze, pur nella diversità. E credo che oggi noi in Italia e soprattutto nel nord dell'Italia, mi pare, per le esperienze che ho io, siamo chiamati un po' ad affermare con forza questa possibilità, questa realtà, quando dall'altra parte invece si cerca, si vuole in tutti i modi creare delle barriere, innalzare dei muri, ognuno deve stare a casa propria, ognuno deve parlare, lavorare, trattare con i propri simili come se la persona umana, l'uomo, la donna, il bambino che vive in Africa, che vive in Europa, non fosse allo stesso livello, non avesse quindi gli stessi diritti. Poi c'è un'altra cosa che mi pare importante sottolineare così come atteggiamento che ha assunto l'Abbé Pierre. Nonostante tutti i suoi discorsi che abbiamo sentito, che ha fatto, le cose che ha scritto, lui mi pare ci richiama ad una responsabilità personale, individuale. Non ci sono alternative, non ci sono scappatoie di fronte alla responsabilità che ciascuno di noi ha. Difatti uno dei suoi slogan, che è stato anche mi pare richiamato qua, e che è sui camion di Emmaus che girano là nelle città dove lavorano, era io e gli altri. Questo marcare l'individualità, questo marcare la responsabilità personale nei confronti di tutti coloro che ci stanno attorno. Alla fine siamo ciascuno di noi chiamati a dare una risposta, chiamati a dire un sì o a dire un no. E la cosa importante e che mi ha colpito è la sua capacità di andare un po' nel profondo del cuore di ognuno. L'Abbé Pierre non ha mai detto bisogna fare dei gesti eroici, non bisogna che tutti possano entrare in comunità di Emmaus, partire per andare in Africa, fare i volontari, eccetera, eccetera, ma l'Abbé Pierre ha sempre sottolineato questo aspetto che ognuno, là dove vive, là dove lavora, ha la possibilità di essere questo sole di solidarietà, di amore nei confronti degli altri. E vorrei così dire due piccole frasi, due piccoli esempi che ho riscontrato in lui, che ho avuto modo di sentire da lui. Un giorno mi diceva, sempre un po' parlando di Emmaus, dell'impegno di Emmaus, eccetera, mi diceva un giorno in una comunità a Estevilla, là dove adesso è sepolto, c'era una comunità di anziani, gente di Emmaus che aveva passato la loro vita a Emmaus, arrivati alla vecchiaia. Emmaus Francia, in quel periodo, negli anni 70-80, aveva pensato bene che fosse utile per queste persone che avevano particolare necessità di essere accudite, insomma come tutti gli anziani, potessero non andare in una casa di riposo, quindi fuori dal proprio ambiente, ma potessero, pur rimanendo all'interno di Emmaus, essere accuditi e continuare a fare, nel limite del possibile, quelle attività che si fa a Emmaus, il riciclo del materiale usato, eccetera, eccetera, per poter finanziare dei progetti di solidarietà. E lui per un periodo ha vissuto in questa comunità insieme con gli anziani di Emmaus e un giorno una persona, un comunitario, quasi mezzo cieco, si lamentava con l'Abbé Pierre e diceva mi dispiace padre, io adesso che sono cieco non riesco a fare niente, mi dispiace di non poter far nulla, di non poter far niente, quindi di non essere utile. E l'Abbé Pierre rispose a questa persona dicendo: quando un tuo amico, un comunitario, un tuo compagno ti dà un bicchiere di acqua, cerca di fargli un gran sorriso e questo è quello che tu puoi fare per ringraziarlo e per rendere il mondo migliore che è attorno a te. Quindi questa capacità che aveva l'Abbé Pierre di saper cogliere anche nei momenti particolari della vita di ciascuno che è possibile vivere questa attenzione, questa preoccupazione nei confronti di quelli che ci sta attorno e come ciascuno di noi potesse in qualche modo rendere migliore la vita e i rapporti che abbiamo con le persone che ci stanno attorno. E poi un'altra frase che mi ha detto personalmente, che è un po' anche ridicola se vogliamo, che però se riusciamo a comprenderla fino in fondo è estremamente vera. Una mattina che ci trovavamo per la colazione, che mi vede un po' rabbuiato, un po' così come tutti, insomma succede, le preoccupazioni di Emos Internazionale, eccetera, mi dice: ma che cos'hai? E allora gli ho spiegato appunto che c'erano dei problemi all'interno del movimento e lui mi dice: il sorriso fa altrettanto luce come una lampadina elettrica, però non costa nulla. C'è questa capacità un po' anche se volete ironica, no, che lui aveva di saper cogliere come in ogni momento della vita, in ogni momento della giornata e dell'esistenza, ciascuno di noi potesse essere un po' questa luce di amore, di disponibilità, di attenzione nei confronti degli altri. Questo per dire che la sua lezione, quel ritornello che amava ripetere e che ha ripetuto fino alla fine, noi siamo liberi, liberi di amare, il nostro tempo e la nostra vita è un tempo che ci è dato per imparare ad amare. Ecco, questa verità profonda che per lui è stata un po' la strada conduttrice della sua vita, mi pare che l'ha saputa incarnare, l'ha saputa realizzare e l'ha saputo indicare come la possiamo incarnare e vivere in ogni momento della nostra vita senza aver bisogno di fare delle cose apparentemente straordinarie. Ecco, credo che questo sia un tratto importante della BPR che ci dice anche della sua semplicità e della sua capacità di vivere in maniera semplice, che non vuol dire banale, i rapporti con le altre persone. Un'altra cosa mi pare importante sottolineare di questa persona straordinaria, credo che sia una persona forse poco conosciuta in Italia, ma che in Francia è stata per tanti anni il primo, il più famoso francese di una graduatoria che un giornale stilava ogni anno. Un altro aspetto importante, che credo sia necessario tener conto di questa figura carismatica, è la capacità di porsi di fronte ai grandi problemi della vita. C'è stata una frase, una riflessione fatta dall'Abbé Pierre che è stata riportata anche nel video, quando si dice di quell'incontro che ha avuto più volte in America Latina con delle persone che facevano parte della resistenza, formazioni che si opponevano ai governi, dei guerriglieri, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che lui ha sempre aborrito la violenza. Io non l'ho mai sentito dire è necessaria la violenza per risolvere i mali del mondo, per risolvere le grandi questioni, le grandi ingiustizie del mondo. Però quello che diceva anche, e su questo dovremmo riflettere perché è qualcosa che non ci può lasciare tranquilli, anche se noi che viviamo in una realtà tutto sommato privilegiata, facciamo fatica a cogliere tutta la profondità di questo pensiero. Però lui diceva anche piuttosto che uno viva come una patata senza sentimenti, piuttosto che uno viva al di fuori della realtà, piuttosto che uno sia ignave, sia menefreghista, preferisco uno che sappia imbracciare il fucile, che sappia mettere a rischio la propria vita, non per il suo tornaconto, ma per il tornaconto di tante altre persone. Ecco, io credo che questo è qualcosa che ci debba far riflettere, nel senso che anche quando si parla di non violenza, non parliamo di qualcosa di astratto, oppure potremmo anche parlarne in termini astratti. Potremmo anche cercare di teorizzare che cosa vuol dire la non violenza, però alla fine credo che quello che lui ci ha insegnato, quello che lui ci ha detto, sia fondamentale, che non ci può essere pace se non c'è giustizia, non ci può essere pace se non c'è da parte dell'umanità la riconoscenza e il riconoscimento, meglio, di quelli che sono i diritti fondamentali della persona. Di fronte un po' alle politiche europee di alzare muri, di alzare dogane e frontiere per far venire a lavorare stranieri che vivevano in situazioni di miseria e di fame, diceva: oggi non è più come una volta, oggi le persone che vivono in Africa, che vivono in India, che vivono in questi paesi di povertà e di miseria estrema o che vivono in regimi totalitari dove la violenza è quotidiana, che guardano la televisione perché c'è il satellitare, che guardano i giornali che trovano magari all'aeroporto o comunque giornali che si possono trovare e che vedono attraverso giornali, televisione, che nei paesi del nord del mondo si vive bene, c'è la pace, c'è la ricchezza. Come possiamo noi immaginare che queste persone non possano avere questo desiderio, questo moto, questa volontà di venire in qualche modo per partecipare di questo benessere? E come possiamo noi, dicevo ancora, immaginare che queste persone che piano piano si rendono conto che il nostro benessere è poggiato in buona parte o in qualche modo sulla rapina che è stata fatta negli anni nei confronti di queste popolazioni, come possiamo immaginare che queste persone non sentano non solo la volontà di venire, di partecipare, di condividere in qualche modo di questo benessere, ma non sentano anche questa frustrazione nei confronti di noi che siamo là presenti, ma siamo là presenti per rapinarli, per depredarli. Ecco, allora mi pare che sia importante, se vogliamo, tirare delle conseguenze un po' dall'esperienza e dall'incontro con questa personalità. Mi pare che sia importante sottolineare che incontrare l'Abbé Pierre non è certo incontrare una persona che ci lascia tranquilli, non è certo incontrare una persona che è lontana da noi, non è certo incontrare una persona che ci fa vedere modelli di vita o che ci invita a vivere realtà o ad avere comportamenti impossibili. Ecco, mi pare che invece quello che l'Abbé Pierre ci fa conoscere, quello che l'Abbé Pierre ci fa capire, ha la possibilità di essere concretizzato e realizzato nella vita di ciascuno di noi, tutti i giorni, nei rapporti sia familiari, nei rapporti, come dicevo prima, di lavoro, di buon vicinato. Perché? Perché mi pare che lui, in maniera molto semplice, qualche anno fa abbiamo fatto il 20° anniversario della comunità Emos di Villafranca e alcuni amici di mio fratello mi hanno chiesto di poter incontrare così molto velocemente la BPR, di salutarlo, e allora ho cercato di brigare un po', insomma, perché c'era tantissima gente, e sono riuscito a farli incontrare, erano 4-5 con la BPR. E dopo questi 5-10 minuti di incontro, un'amica appunto mi diceva: quello che mi ha colpito della BPR è la semplicità con la quale ci ha salutato, ma è anche la semplicità che ci ha mostrato nel poter vivere in maniera differente, in maniera alternativa. Ecco, io volevo comunicarvi un po' queste emozioni, questi sentimenti, questa ricchezza che io ho avuto la possibilità e l'opportunità di avere in questi anni. Abbiamo la possibilità di vedere questo video adesso su che cos'è una realtà, una comunità di Emmaus, per cui eventualmente dopo la visione di questo video possiamo soffermarci per riflettere ancora sulla vita della BPR. Grazie. Ma come avete potuto vedere, la comunità che è stata presentata è la comunità di Villafranca, dove vengo, qualche anno fa, credo che si sia visto. Quello che mi pare importante sottolineare è che la comunità è formata da persone molto semplici, da persone che sono state un po' scartate da questa società, ma non dobbiamo dimenticare quello che dice il Vangelo: la pietra scartata diventerà testata d'angolo. Ecco, io credo che pur nella loro semplicità, nella loro povertà, le persone che vengono a Emmaus, che normalmente sono considerate degli incapaci, ormai delle persone perse, che non hanno più niente da dire e da dare, sono solamente un peso, sono invece persone che hanno delle capacità di accoglienza, di solidarietà, senza far tanti discorsi, come posso fare io, ma che dimostrano con una fedeltà quotidiana che va molto in là nel tempo, che questo aiutare gli altri non è solo una bella parola, ma è una realtà concreta di tutti i giorni. E che queste persone, appunto, considerate incapaci, sono invece capaci di realizzare e di vivere. E credo che questo ci debba far riflettere su tante cose. La prima è che nessuno è finito, che nessuno tra le persone che possiamo incontrare o che non incontriamo, che esiste, che pesta questo mondo, non ha niente da dire. Ognuno è una ricchezza e sta a ciascuno di noi creare le condizioni o metterlo nella situazione perché possa esprimere questa ricchezza. La seconda cosa che nasce come provocazione e come insegnamento anche dal lavoro che facciamo come Emmaus è che niente deve essere gettato, perché tutto ha un suo valore, tutto ha una sua ricchezza che può essere ricapitalizzata e che può servire agli altri. Ecco, credo che per capire Emmaus e le comunità di Emmaus, se non riusciamo a entrare all'interno di questo mondo che è fatto da persone molto semplici, da persone che possiamo incontrare alla stazione, alla strada, che hanno avuto delle storie tragiche e terribili qualche volta nella loro esistenza, credo che sarebbe difficile capire Emmaus, perché Emmaus è soprattutto questo: Emmaus Robespierre diceva: Emmaus è una pianta che ha tanti rami, che ha avuto tante realizzazioni, che ha tuttora tante realizzazioni, dove ci sono persone anche importanti impegnate, ma le radici di questa pianta, che sono le radici che le fanno vivere, sono le comunità di Emmaus, sono queste persone che arrivano qualche volta disastrate a battere le porte della comunità, ma che poi riescono a compiere dei gesti di solidarietà, di altruismo e di sacrificio per gli altri, importanti e soprattutto nel tempo. Quello che dava le lenzuola all'ultimo arrivato si chiama Nino. Lui è stato il primo comunitario che è arrivato alla comunità di Villafranca nell'85. Attualmente è responsabile della comunità Emmaus di Roma. Quando lui è venuto aveva problemi grossi di alcol, di droga, delle storie con la giustizia, e dopo qualche anno di permanenza in comunità ha dato la sua disponibilità per diventare responsabile di un'altra comunità e quindi per allargare queste possibilità, questi luoghi di umanità e di solidarietà di cui abbiamo tanto bisogno. Ecco, forse se avessimo chiesto a qualche altra persona di diventare responsabile di una comunità di Emmaus, avremmo trovato molte resistenze, molte difficoltà, come è anche normale e umano capire, ma per sottolineare come queste persone che magari avevano e hanno perso sono talmente liberi e disponibili da dare tutto se stesso, tutta la loro vita per gli altri. Ecco, credo che questo sia un messaggio positivo che ci fa anche sorridere nei confronti della realtà che tante volte consideriamo e vediamo negativa, e dall'altra parte è anche, come dire, un valorizzare tutte le persone che incontriamo per strada, soprattutto quelli che sono ai margini, perché dovremmo scoprire in loro questa presenza, questa capacità, queste possibilità importanti che aspettano forse solo una nostra disponibilità, un nostro sorriso, una nostra mano tesa. Grazie.
Bene, possiamo così aprire un po' un confronto, mentre intanto chiedo già a Luciano se può avvicinarsi per raccontare un po' quello che sta nascendo anche qui a Fano. Io voglio sottolineare due aspetti che mi hanno molto colpito sin da quando ventenne ho conosciuto questo movimento. Il primo è la capacità di questo movimento, rifacendoci alla parabola del ricco e Pulone, proprio di far vivere tanti Lazzaro sulle briciole che cadono dalla tavola del ricco e Pulone. Un movimento che vive sugli scarti di quello che alla società ricca e opulenta appunto non serve più e che invece riesce a dare vita, dignità a tante altre persone. L'altro aspetto che mi ha sempre molto colpito e ho in mente anche volti, persone, si diceva nel filmato che arriva Emmaus non gli si chiede la storia, non gli si chiede cosa hai combinato nella tua vita. È anche vero però che poi nel tempo alcune storie vengono fuori, ci si comincia a confidare, anche perché spesso sono persone che non hanno magari nessuno al mondo e che quindi man mano che ritrovano il calore di una persona si aprono. Ecco, io ricordo, ma io ne ricordo poche, Renzo ne ricorderà decine, l'incredibile passaggio di queste persone che arrivano spesso larve umane, persone che la società considererebbe degli eterni assistiti, delle persone che non hanno più nessuna utilità per la società e che la società può solo assistere in attesa che termini la loro vita. Ecco, queste persone che arrivano e che sembrano davvero gli ultimi, gli inutili, quelli che non servono a niente, che un po' alla volta riacquistano dignità, e davvero ho capito il significato della parola riscatto, cioè persone che dopo qualche anno erano orgogliose che con il loro lavoro semplice, umile, molto concreto, molto materiale, riuscivano a finanziare realizzazioni nei paesi del sud del mondo e si rendevano conto che non solo avevano riacquistato dignità con le proprie forze, non perché assistiti da qualcuno, ma tutto col proprio impegno, col proprio lavoro, con la propria impegno quotidiano, ma addirittura oltre a questo riuscivano a dare sostegno, dignità, aiutare persone dall'altra parte del mondo, e lo dicevano proprio con grande orgoglio, con chi è riuscito a fare un salto nella propria vita, che sembrava ormai come il primo Giorgio dell'Abbé Pierre, persone che sembravano ormai aver finito una qualunque utilità in questa società, riacquistavano grande dignità e grande capacità di essere utili ad altri. Ecco, questi mi sembrano i due aspetti che mi hanno sempre molto molto colpito di questo movimento. Ecco, adesso chiederei a Luciano così di raccontarci un po' quello che sta nascendo sul magazzino solidale. Pensavo fra me e me, pensando a te, che noi siamo già preoccupati delle 5 case che dovremmo gestire, Emmaus ne gestisce 13.000, abbiamo ancora molta strada, però.
In effetti sono molto in imbarazzo a pensare questi piccoli progetti rispetto a quello che è stato fatto, però per dire, questa è la nostra...
Anche la nostra certo.
Appunto, per quanto riguarda il mercatone solidale, un po' questa esperienza è nata da alcuni mesi, siamo in fase iniziale, in fase di studio, sempre una cosa semplice, ma vedo che sta diventando complicatissima da gestirla, soprattutto pensando al futuro, ai problemi di sostenibilità, di autogestione. Ci stiamo scontrando con tanti problemi. Come ripeto, siamo partiti da alcuni mesi perché un po' così era nata l'esigenza di rispondere ai bisogni di tante persone che poi vengono a passare alla carica perché hanno bisogno di mobili, di elettrodomestici, eccetera, eccetera. E soprattutto non rendendoci conto che anche in una società come la nostra, in cui si consuma tanto, si spende tanto, tante cose buone vengono gettate via, ma proprio cose mobili in buono stato, vengono buttate via normalmente all'ASE. E allora ci siamo un po' messi insieme, un po' a ragionare sulla possibilità di poter fare qualcosa, legando insieme sia il discorso del recupero, possibile poi futuro riciclaggio anche di altre cose, a favore delle persone più bisognose, sia la possibilità di un progetto di dare lavoro. Quindi abbiamo un po' abbinato queste cose e siamo partiti con un piccolo progetto finanziato come al solito dalla Fondazione 7 Novembre, che veramente in questi anni ci sta aiutando a portare avanti tante cose. E oltretutto abbiamo fatto un accordo con l'ASE, che sarebbe l'azienda di si fa riciclaggio di materiali pesanti. Per cui chiunque telefona all'ASET gli operatori dell'ASET gli chiedono se invece di rottamare o di gettare via vogliono telefonare a dei numeri indicati, poi troverete anche tutti questi dei rilievi che ho portato, quindi vanno poi delle persone della cooperativa italiana con le quali poi abbiamo fatto l'accordo, quindi l'accordo Caritas, ASET, Cooperativa Talenti, Fondazione 7 Novembre, ci siamo un po' messi insieme e abbiamo preso in affitto un magazzino di Avogadro dove vengono portate tutte queste cose. Ci sono due persone attualmente che stanno lavorando a questo progetto. Come ripeto, siamo in fase iniziale, quindi siamo molto probabilmente anche un po' in ritardo, stiamo organizzando i locali, stiamo capendo come far funzionare le cose al meglio, soprattutto per il futuro, per dare continuità e sostenibilità. Come ripeto, ci sono due persone che stanno lavorando. ristorare, ridargli un po' di vita, ridargli un po' di vita e poi rendere disponibili alle, in prima istanza alle persone più bisognose, perché il nostro primo scopo iniziale è quello di darne, ma poi come fa la comunità Enos, bisogna poi rimettersi in circolo, cercare quegli strumenti che ti permettono poi di gestirla. Gestire nel tempo, quindi rivendendo a mercatini dell'usato o in altre modalità. Ecco, questo è quanto ho da dirvi. Come vedete, siamo ancora in fase iniziale, il magazzino sta aprendo, penso le prossime settimane apriremo, inizieremo a fare i turni il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina.
Io approfitterei anche per sottolineare il fatto che magari ci sono alcune persone che non gli interessa tanto, come diceva poco prima Renzo, tanti discorsi, ma che impegnarsi in qualcosa di molto concreto potrebbero essere interessati. Quindi magari potrebbero già da stasera o nei prossimi giorni lasciare un recapito, perché certamente c'è bisogno così di volontari, di persone, chi perché magari dà una mano appunto a raccogliere, chi a smistare, chi quando apriremo il mercatino, a fare i turni al mercatino e così via. Quindi un lavoro molto concreto, molto pratico.
Ma soprattutto, cosa fondamentale.
Soprattutto in questa fase in cui, come ripeto, l'ente pubblico ci ha chiesto questo, alcuni inserimenti, è importante utilizzare il volontariato, perché poi occorre accompagnare anche queste persone che dovranno venire, potranno venire se fuori dalla pandemia a fare una piccola attività all'interno del magazzino, quindi ridare vita a un mobile, pulire un divano, eccetera, eccetera. Quindi siamo veramente alla ricerca di volontari disposti a dare alcune ore durante la settimana, in modo che veramente possiamo dare un respiro più ampio a questo servizio e inserire persone che hanno veramente bisogno al lavoro.
Bene, quindi chi già ad ora vuole lasciare il proprio recapito a Luciano lo può fare, altrimenti anche i numeri che poi trovate sul dépliant che c'è fuori nei prossimi giorni si potrà lasciare la propria disponibilità di volontari. Prego, Augusto.
Mi sono fatto un intervento perché effettivamente Emos ha lasciato una traccia a Fano, perché come diceva Luciano prima, per circa 3 anni, dal 67, 68, 69, abbiamo conosciuto questa esperienza, l'abbiamo riprodotta come giovani a Fano, è stato qualcosa di entusiasmante, meraviglioso, perché i giovani di Fano hanno dato una risposta collettiva che non si era mai vista in una società, che era molto addormentata. E io mi ricordo che quegli anni, con il risultato economico di questa raccolta, mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto la BPR sull'America Latina, sulla violenza, comprando un ciclostile per Don Paolo Tunci, che era un missionario fanese che stava combattendo contro la dittatura in Brasile, nel quale era negata ogni forma di libertà di stampa. Per i giovani il ciclostile era una piccola, diciamo, stamperia che permetteva di stampare migliaia e migliaia di ciclostili di stampa, che in un paese nel quale la libertà di stampa, come era il Brasile, per volta era negata, era fondamentale. Quindi giusto questa connessione, questo connubio. Poi con altri ragazzi fanesi partecipammo per 3 anni ai campi di lavoro internazionale che Emmaus fece in Francia, mi pare a Tours, a Montpellier e a Besançon. Erano dei campi internazionali nei quali venivano i giovani di tutta Europa, con l'Europa ancora che era percorso da tensioni. Io mi ricordo la difficoltà all'inizio di far parlare i giovani inglesi con i giovani irlandesi. C'era il problema dell'Irlanda, c'era il problema dell'Iran. E dopo 20 anni ho visto uno di questi giovani che partecipava, e l'ho riconosciuto, ai incontri di pace tra le forze inglesi e le forze irlandesi per superare, diciamo, il problema dell'Irlanda del Nord. Quindi si è seminato bene. Lo stesso mi ricordo l'emozione con la quale ho rivisto dopo 20 anni un ragazzo che quella volta era borsista all'Istituto di Pasteur, che come me, come noi, lavorava a raccogliere stracci. La difficoltà di fare queste balle di cartone che devono essere legate col filo, che sbagliavamo sempre. Queste persone che stavano sopra di noi, era bella questa gerarchia, perché questi che erano, diciamo, chiamiamoli i rifiuti della società, noi, qualcuno era già laureato, qualcuno era studente universitario, eravamo sotto di loro e si imparavano un lavoro nuovo. Ecco, questo ragazzo che come me raccogliava gli stracci, che lavorava, poi è stato con Montagnard nel gruppo che ha avuto il primo Nobel negli anni 80 per aver scoperto il virus dell'AIDS. Era questo il cammino che è stato fatto. Sulla Becquerel lei ha detto una cosa molto bella, che non è molto conosciuta in Francia.
In Italia,
però, in Francia moltissimo. Ecco, in Italia cosa ci è mancato? Un personaggio di questo spessore, soprattutto il suo spessore politico. Perché anche in Italia abbiamo avuto molte persone che dal punto di vista caritativo hanno fatto molto. La Becquerel però dava anche delle idee politiche, metteva in crisi i politici, dava delle indicazioni. Non per amor di padre ha pensato una Becquerel nella situazione di Napoli oggi, non mi ha fatto il contrario. Lui prendeva i rifiuti della società solidi, i rifiuti umani, li metteva insieme e ha creato una cosa meravigliosa. A Napoli abbiamo fatto proprio il contrario, ha messo la camorra con i rifiuti della società, creando una situazione disastrosa. Un'altra bellissima indicazione, e qui torniamo a Fano, quando la Becquerel diceva e proponeva una legge che ogni comune destinasse almeno del 20% dell'edilizia all'edilizia, diciamo, per un tipo di edilizia pubblica per le persone che avevano bisogno. Un'iniziativa che ancora in Italia sarebbe del tutto rivoluzionaria. Basta pensare che se avessi conosciuto questa indicazione avrei proposto la BPR come consulente per il piano regolatore di Fano, perché nel 2007 ancora non siamo arrivati a questi risultati e a queste indicazioni. Senza polemica, per carità del mondo.
Credo che molto opportunamente Augusto abbia toccato, diciamo, l'aspetto della BPR politico, se così vogliamo dire, cioè se da una parte è conosciuto come persona, diciamo, all'inizio un gigante della carità, però certamente non si è limitato all'aspetto, diciamo, dell'aiuto diretto, ma ha fatto interventi ed è, in quanto tale, è presente in tantissime iniziative nel mondo sulla pace, i diritti umani e la giustizia, ecco, quindi ha saputo coniugare l'aiuto a chi è in quel momento in difficoltà con il cambiamento della società, con una trasformazione necessaria dei meccanismi che producono miseria. C'è ancora qualcun altro?
No, io volevo dire due cose, una che mi pare importante riguardo alle cose che ha detto
Augusto,
grazie. Cioè, sarebbe molto riduttivo considerare la BPR un gigante della carità con l'idea che abbiamo noi di questa parola, di questo termine carità, che quando parliamo di carità noi pensiamo molto semplicemente all'euro, ai 50 centesimi che diamo, oppure i vestiti che diamo per delle persone che ne hanno bisogno, oppure qualcos'altro, solo partecipazione ad una lotteria, in occasione dello tsunami, partecipare per la ricostruzione, eccetera, eccetera. È riduttivo perché la BPE ha lavorato, ha predicato e ha lottato perché fossero sempre presenti questi due aspetti per cui l'uno senza l'altro non aveva senso. Difatti, un po' nel preambolo dello Statuto di Emos Internazionale si dice la nostra legge è servire per primo il più sofferente e lottare contro le cause dell'ingiustizia. Ecco, si conosce poco di questo aspetto di Emmaus, perché? Perché va un po' al di là dell'immagine che si ha di Emmaus, l'associazione che raccoglie le cose vecchie, le vende, eccetera, eccetera. Però l'impegno di Emmaus in questo ambito, sia a livello locale, dove ci sono le comunità, che a livello nazionale e a livello internazionale, è importante e prende sempre di più importante piede. D'altra parte, se tutta la lotta che la BPR ha fatto legata al riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, il diritto di un lavoro, di una casa, eccetera, eccetera, non fosse accompagnato appunto da questa lotta, da questa attenzione, credo che il movimento di Emmaus perderebbe velocemente la sua capacità di essere, come dire, punto di attrazione di tante persone, di tanti giovani soprattutto, che frequentano, come diceva lei, i campi di lavoro durante l'estate un po' in tutto il mondo. Ecco, a proposito di questo io dico che le comunità di Emmaus sono aperte ad accogliere per qualche giorno, una settimana, un mese, due mesi, tre mesi, tutte quelle persone che vogliono conoscere un po' più da vicino che cos'è Emmaus, lavorare insieme con chi fa parte della comunità e, perché no, anche per trovare un momento di pace, di tranquillità delle preoccupazioni quotidiane, per capire meglio che cosa è importante fare della propria vita. A proposito, lo dico così come informazione, ma credo che sia anche importante, quando abbiamo avuto l'incontro di cui dicevo prima al Parlamento europeo con i parlamentari, il Presidente, io ho lanciato a nome di Emmaus Internazionale una provocazione che non era tanto e solo una provocazione, era anche di vedere se era possibile concretamente smuovere alcune persone. Ho lanciato la scuola mondiale contro la miseria, in cui dicevo ai parlamentari europei molto semplicemente: voi non potete fare delle leggi che regolano, che cercano di andare incontro alla miseria, alla povertà esistente in Europa, non solo, ma anche nel mondo, perché insomma l'Europa a parole dice che è molto impegnata con la cooperazione internazionale, se voi che siete qui a fare queste leggi non siete a conoscenza, non conoscete, non avete provato che cos'è la miseria. Per cui invitavo i personaggi che erano presenti nella sala, i parlamentari, li invitavo a passare qualche giorno, qualche settimana nelle comunità di Emmaus, europee, africane, dell'America Latina, dell'Asia, del Giappone, dell'India, eccetera. Loro pagavano il viaggio e Emmaus era disponibile ad accoglierli, a farsi carico di tutte le spese, perché potessero vedere, potessero capire che cos'è la miseria, che cos'è la povertà, che cosa vuol dire vivere in situazioni di estremo disagio e come, attraverso l'esperienza delle comunità di Emmaus, era possibile uscire da queste situazioni. Certamente Emmaus non è solo e l'unica risposta che si può dare, però è un esempio, credo, importante, perché le persone che arrivano a Emmaus non sono oggetto della nostra attenzione, della nostra misericordia, della nostra buona volontà o del nostro amore, diventano soggetti della loro crescita, diventano soggetti della gestione della comunità, della crescita della comunità e delle cose che si decidono a fare. Credo che questo sia importante sottolinearlo e ci fa anche capire come tante volte i fallimenti che sono legati a iniziative che hanno come scopo buono quello di aiutare persone che vivono in situazioni di disagio, all'origine di questa incapacità di sortire degli effetti positivi forse c'è proprio questo, che noi consideriamo queste persone come degli incapaci, che hanno bisogno continuamente di qualcuno che stia loro a fianco, che possa dire devi fare così, 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 così. Ecco, forse se ribaltassimo un po' il modo nostro di vedere queste persone, forse potremmo scoprire che ci sono persone che hanno delle capacità straordinarie, non solo per affermare se stessi, ma anche per dare degli aiuti alle altre persone che, con le quali vivono. Allora, abbiamo avuto due risultati. Il Presidente del Parlamento europeo ha passato due giorni alla comunità Emmaus di Bruxelles, ha fatto poca fatica perché era lì. Mentre un parlamentare polacco, quindi quello ha fatto già un po' di più, è andato una settimana in una comunità, in un gruppo in Africa. Però poi abbiamo avuto due allievi. Però io dove vado lo dico, perché spero sempre, insomma.
C'è qualche altro intervento?
Volevo chiedere questo, diciamo, nel tuo rimando.
Se vieni qua, forse ti sentono tutti, se fai il colpo.
Nel tuo filmato hai accennato così a qualche problema, io l'ho intuito in questo modo, quando hai ricordato della morte, che in occasione della sua morte non è stato ricordato da, diciamo, dalle gerarchie della Chiesa, appunto volevo, se ci potete dare qualche cenno un po' più approfondito sul rapporto che ha avuto con la Chiesa e perché ci sarebbe stato questo,
insomma, sei un provocatore. Vogliamo ancora raccogliere gli ultimi interventi, così Renzo poi chiude. Allora, questo era sul rapporto, sui problemi a BPR. Poi,
nella presentazione che hai fatto prima, mi rifaccio a quell'episodio della risposta della Bertia nel paese dell'America Latina con la dittatura, in cui praticamente disse che non avrebbe avuto niente da dire contro quei rivoluzionari che imbracciavano armi, perché c'era altra gente che probabilmente da ben istante aveva mani più grondanti di sangue di quelli. Probabilmente era forse in quel periodo lo stesso discorso che tanti missionari facevano con la cosiddetta teologia della liberazione. Praticamente deduco che pur se taciuto, questa sua posizione implicitamente, in fondo era sua come idea, in parte anche una domanda questa.
Che altra domanda, riflessione? Io ricordo che fuori ci sono dei libri di materiale che Renzo ha portato sulla BPR, potete, il prezzo è scritto dietro, quindi potete servirvi liberamente, pagare liberamente, può essere strumenti per approfondire ulteriormente.
La cartolina posso mettere?
Ah, ecco, sì, c'è anche una cartolina che invece quella è stata stampata a un anno dalla morte della BPR, il ricordo della BPR, quella la potete prendere, il ricordo della BPR di questo incontro, la trovate sempre lì sul tavolo. Poi trovate, vi ricordo, questi due incontri, uno domani e uno il prossimo sabato, ma trovate di entrambi questi fogli, li trovate sul tavolo, quindi all'uscita li potete prendere. Se c'è ancora qualche intervento, se no diamo la parola a Renzo, che chiude non solo l'incontro di oggi, ma chiude anche quinto anno della scuola di pace. Nient'altro? Allora,
è più che per rispondere alla questione della guerriglia e della violenza, credo che bisogna tener conto di alcune cose. La prima, che ha segnato profondamente la BPR, è stata l'esperienza che ha fatto della guerra e degli effetti drammatici e catastrofici che il nazismo ha prodotto in Francia, quindi tutte le deportazioni ebraiche, le persecuzioni, è per questo che lui si è anche aggregato a dei gruppi partigiani, ha fondato un gruppo, come era ricordato nel filmato. Però mi ricordo che diceva sempre, per fortuna non ho mai avuto la necessità di sparare un colpo, per cui e ha vissuto questa sua esperienza più come un momento di aiuto e di sostegno appunto a queste persone che erano perseguitate dai nazisti, quindi ebrei, e soprattutto da dove viene anche un po' la sua notorietà. Il fatto di aver salvato il fratello di Charles de Gaulle, gravemente ammalato, che i partigiani pensavano potesse essere sequestrato dai nazisti come pedina di scambio nei confronti del fratello generale De Gaulle, che era il capo dell'Armata di Liberazione. Quindi credo che per riflettere su questo bisogna tenere presente un po' questa esperienza che ha toccato la BPR, come ha toccato tantissime persone, in cui sembrava che l'unica soluzione fosse una soluzione di contrapposizione armata. Ed è per questo che lui, nella sua vita, di fronte a questo tema della violenza, diceva sempre, piuttosto di avere una persona che non ha carattere, che si adatta a tutto, che cerca di scansare le difficoltà, i problemi, i nodi grossi della vita quando ci sono e che ci chiamano ad una risposta anche piena di sacrificio che mette in gioco la vita stessa, ecco, piuttosto di avere una persona che cerca di, preferisco un'altra persona che pur sbagliando prende in mano il fucile e cerca di, per cui quando parlava anche di Camillo Torres, quel prete che ha fatto la scelta di andare a combattere con la guerriglia, ne parlava con un rispetto profondo, nel senso che riconosceva in lui una persona che ad ogni modo era stato capace, come poi è successo, di mettere in gioco la propria vita. E quindi, ricordando quello che dice il Vangelo, non c'è amore più grande di colui che mette. Però in questo caso mette sempre uno spartiacque molto marcato e chiaro. Quello che prende in mano il fucile per difendere i diritti degli altri e non per difendere un suo diritto, per difendere una sua posizione di prestigio. Cioè, per lui questo era lo spartiacque chiaro e netto. Anche se dopo, io posso dire, perché l'abbiamo scritta insieme più diverse lettere in occasione della prima invasione dell'Iraq, della seconda, della guerra in Afghanistan, della guerra in Libano, eccetera, si è sempre dimostrato in maniera molto chiara per una presa di coscienza della non violenza. Però anche qui Luciano ricordava la nostra vecchia militanza come MIR, e quindi come persone non violente, però credo che ciascuno di noi, ma non perché eravamo i movimenti non violenti, ma ciascuna persona che cerca di riflettere, di essere un po' sensibile e attenta a questi problemi, abbia delle difficoltà ad essere talmente definitivo nei confronti di certe situazioni di guerra, di terrorismo o di povertà estrema. Insomma, quando vedi situazioni dove famiglie, popoli interi vivono nella miseria più assoluta, sentono piangere i loro figli, non hanno niente da dare da mangiare, credo che pur non condividendo fino in fondo, però ci rendiamo conto che non possiamo chiedere alla vita delle persone degli atti di eroismo che vanno fino alla negazione della propria libertà, della propria personalità, della propria vita stessa. Credo che sia difficile comunque parlare di queste cose a tavolino in un ambiente riscaldato, quando sappiamo che possiamo uscire senza problemi, quando sappiamo che stasera possiamo andare a mangiare al caldo, eccetera, eccetera. Quindi è un tema estremamente complesso, difficile, e credo che le esperienze che ciascuno di noi vive possono in qualche modo determinare poi la posizione preponderante che possiamo avere nei confronti poi di queste situazioni. Per quanto riguarda il rapporto che ha avuto nei confronti della Chiesa, io ho sempre sentito dire dell'Abbé Pierre esprimere da parte sua un amore profondo nei confronti della Chiesa, anche se questo amore profondo era intelligente, non voleva dire coprire tutto. Io credo che nei confronti della propria moglie o del proprio marito ci possa essere un amore profondo, pur riconoscendo i limiti che abbiamo e che l'altra persona che è accanto a noi può avere. Ecco, credo che sia stato questo il suo atteggiamento nei confronti della Chiesa. Poi, tenendo conto che non ha mai avuto peli sulla lingua e quindi non ha mai avuto paura di esprimere le proprie idee, le proprie convinzioni, È ovvio che in un mondo come quello ecclesiastico, dove tante volte la diplomazia, il pesare le parole diventa un'arte importante, sentire uno come lui che diceva che il Papa deve spogliarsi dei suoi beni, la Chiesa deve essere, è stato ricordato, deve essere povera, perché se vuole essere credibile deve essere povera. Quindi tutti gli orpelli e tutti i privilegi che aveva accumulato durante i secoli li deve piano piano abbandonare. E per lui la tiara che il Papa rivestiva durante l'incoronazione e tutti questi paramenti che indossava durante le celebrazioni erano un po' il segno di questa spogliazione invece necessaria che la Chiesa doveva fare per essere credibile, non per essere credibile ai poveri, ma per essere credibile ai poveri bisogna essere poveri realmente. Poi credo che quello che ha suscitato più scalpore e scandalo negli ultimi anni della vita della Belpierre sia stato quello che ha scritto nel suo ultimo libro, che potete trovare lì fuori, Mio Dio perché, che ha avuto centinaia, migliaia di copie di tiratura in tutto il mondo, dove dice e ammette che ha avuto anche lui i famosi peccati della carne, cioè ha avuto una tentazione alla quale... Ecco, io ne ho discusso con lui prima che uscisse il libro, perché me ne aveva parlato, e se volete un po' per l'educazione che ho ricevuto, anch'io avevo delle perplessità, e dicevo, padre, perché non vedo la necessità di dare in mano a tutti questa sua esperienza, che io posso accettare, ammettere, capire, insomma, non è... E lui mi ha dato due risposte. La prima, mi sono sentito di dover scrivere queste cose qua, perché oggi tutta la predicazione della Chiesa è incentrata sul sesso e su quello che è legato al sesso, tutti i peccati o comunque i comportamenti che non sono accettati dalla Chiesa legati al sesso. Il 90% di tutti i discorsi che si fanno, di tutti i trattati, le encicliche, eccetera, eccetera, sono legati a questo aspetto. Per cui per me è importante, ed è per questo che ha avuto questa divulgazione, anche questo impatto quasi negativo, provocatorio, no, proprio perché la nostra mentalità, il nostro modo di vedere e il modo di vedere che c'è all'interno della Chiesa è legato prevalentemente al sesso. Se avessi detto che, mi sono arricchito, robe del genere, questo sarebbe passato sotto silenzio. E invece la seconda cosa che io ho apprezzato tantissimo, che tante persone con le quali abbiamo condiviso, è questa capacità di presentarsi con tutta la sua semplicità e con tutta la sua autenticità di uomo. Cioè lui avrebbe voluto nascondere, non dire, perché forse anche pochi erano informati, ma mi pare che lui prima di morire sentisse questo bisogno di presentarsi per quello che effettivamente era, cioè da una parte osannato, messo sul piedestallo, bisognerebbe aver vissuto in Francia per qualche anno per rendersi conto dell'importanza, del peso e del prestigio che aveva la Belpierre. Cioè quando la Belpierre parlava, il Presidente della Repubblica non è che potesse in qualche modo dire ma insomma cosa vai a dire, me ne frego. Cioè quando parlava la Belpierre, Chirac o anche Sarkozy, allora Primo Ministro, eccetera, non è che potessero far finta di niente, perché la Belpierre aveva una capacità. Ormai aveva intessuto tali e tante relazioni a livello di media, di politici e di tanta gente comune, per cui veramente poteva scuotere un po' l'anima francese. Ecco, lui diceva, e io l'ho capito in questo modo, che prima di morire voglio presentarmi per quello che sono stato, per quello che sono, come una persona che ha tutti i problemi, tutte le difficoltà, tutte le tentazioni e tutte le aspirazioni che tutti hanno, e io non sono immune, non sono diverso dagli altri. Forse anche per dire, insomma, quando sarò morto non fatemi beato subito, santo subito, come per qualcun altro è stato fatto. Proprio perché in fondo l'Abbé Pierre viveva questa sua profonda umanità come un'umanità condivisa che non lo distingueva da tante altre persone che incontrava, come siamo qua noi adesso in questo momento.
Bene, con queste bellissime parole chiudiamo la serata, chiudiamo la scuola di pace di quest'anno.